Bip Sport è un podcast di Bip Network, realizzato dagli studenti dell'Istituto Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Airis.
Buonasera e bentornati a Bip Sport. Siamo giunti alla nona puntata, quindi ormai siamo vicinissimi alla doppia cifra. Come avevamo anticipato nelle ultime puntate, oggi torna il format dell'intervista, quindi andremo a intervistare Massimiliano Perna, che è l'addetto stampa dell'Ortigia Siracusa. Dopo avrà l'occasione, insomma, per presentarsi meglio. Lo ringraziamo ovviamente per aver deciso di scambiare due chiacchiere con noi. Nella prima parte invece andremo a parlare di basket, perché nell'ultima puntata avevamo ampiamente parlato di quelli che sarebbero stati gli All-Star Game che si sono disputati questo weekend, e andremo a parlare anche di Coppa Italia con la vittoria di Trento. In seguito parleremo brevemente del patteggiamento di Sinner, che per 3 mesi non scenderà più in campo, e poi parleremo anche molto brevemente della Ferrari, che ieri è stata presentata, quindi si sta avvicinando l'inizio della stagione di Formula 1 e noi tifosi ferraristi carichi di speranza e fiducia per quello che sarà l'anno 2025.
Eccoci qua che arriva.
50-50-50-50-50!
Free pit a questo punto per McClung, primo nella storia,
sì,
a vincere 3 gare schiacciate consecutive.
Questo è il commento dopo l'ultima schiacciata di Mac McClung, giocatore dei Philadelphia 76ers, che per il terzo anno consecutivo si è portato a casa la gara delle schiacciate dell'All-Star Game. All-Star Game che si è chiuso con qualche polemica, soprattutto sul numero di spettatori, che continua a decrescere, ma questo è un problema che c'è da alcuni anni, nonostante il cambio di formato. Però è stato comunque un evento divertente, come lo è al solito alla fine, con il team allenato da Shaquille O'Neal che si porta a casa la partita della domenica, o meglio il mini torneo della domenica, con Steph Curry eletto MVP. Appunto parlavamo di Mac McClung, che per il terzo anno si porta a casa lo Slam Dunk Contest con 5 voti su 5 a 50, ovvero il massimo. Appunto un giocatore bianco che vince 3 gare delle schiacciate di fila non è la norma, diciamo, e soprattutto un giocatore alto 1,88 che quest'anno ha saltato una macchina con dentro una persona che gli teneva la palla alzata, quindi diciamo non è una cosa che si vede tutti i giorni. Ma questa è l'NBA. Rimanendo a parlare di basket, Trento vince la Coppa Italia battendo 79-63 l'Olimpia Milano in finale, e questo è forse il primo trofeo, il primo grande trofeo del Trento, che prima di questa Coppa Italia aveva vinto 2 campionati dilettanti, una Coppa Italia di Lega 2 e un'altra Coppa Italia di Serie C, quindi davvero una squadra che per la prima volta ha vinto un trofeo importante, ma soprattutto una squadra che in questa stagione sta dimostrando di poter essere una valida alternativa al binomio Olimpia Milano Virtus Bologna, che diciamo ha monopolizzato l'Italia negli ultimi anni. E appunto la squadra di Galbiati sta mostrando ottime cose in Italia e prima in campionato. In Eurocup sta facendo un po' fatica, ma è normale, comunque è una squadra di una piccola realtà, ecco, però è una squadra che con giocatori che stanno legando sempre di più, che come ha detto appunto coach Galbiati, in trasferta escono insieme, giocano a carte, appunto una squadra legata molto in campo ma anche fuori dal campo, che appunto si trova bene, e questo è un po' il motivo di questo grande risultato. Trento che aveva battuto ai quarti di finale Reggio Emilia per 85-80 e in semifinale Trieste 82-79, mentre l'Olimpia aveva battuto la Virtus Bologna 91-77. Questa era stata la grande partita, una delle due grandi partite con un grande scarto di questa Coppa Italia, perché poi anche la semifinale è finita 74-69, quindi comunque una differenza di 5 punti, e poi appunto la finale dominata da Trento. E questo, diciamo, è un buon segno, perché il campionato italiano sta diventando sempre più equilibrato e anche Olimpia e Virtus stanno iniziando a dover faticare un po'.
Parlando invece di tennis, ci eravamo lasciati nell'ultima puntata dove eravamo andati a commentare la vittoria di Sinner agli Australian Open. È arrivata invece proprio settimana scorsa, diciamo, il risvolto definitivo a questa vicenda che va ormai avanti da mesi sul caso doping di Sinner, che infatti erano stati trovati lui dei valori sfalsati, diciamo, oltre il regolamentare, quindi si era alzato tutto quel polverone, squalifica, mega squalifica. Addirittura altri tennisti che gridavano allo scandalo e che volevano che Sinner fosse punito. Non assolutamente una frecciatina a Kyrgios, tennista australiano, che chiedeva a gran voce appunto la squalifica di Sinner, sentendosi probabilmente impotente di fronte alla forza del nostro tennista. Fatto sta che settimana scorsa è arrivata la sentenza definitiva, Sinner ha patteggiato per 3 mesi di squalifica, che da una parte è un'ottima cosa, perché comunque così facendo si fa questi suoi 3 mesi, diciamo, di riposo e poi torna all'ATP di Roma, ma soprattutto può disputare il loro Langaros, che è il secondo slam della stagione,
che poi soprattutto sono... in questi tre mesi non dovrebbe perdere la prima posizione, o comunque sì. C'è questa possibilità di mantenere il primato.
Sì, sì, lo manterrà certamente. E quindi da una parte è una cosa sicuramente positiva, d'altra parte però è abbastanza ridicola, diciamo, tutta la situazione che alla fine è uscita fuori. Djokovic ha commentato la vicenda e ha detto che sicuramente ci sono delle falle nel sistema, bisognerebbe cambiare un attimino il regolamento, perché è evidente che qualcosa non è andato. Secondo me alla fine il patteggiamento di 3 mesi è stato più voluto dalla WADA, che sarebbe l'associazione internazionale che si occupa del doping nello sport, per salvarsi un pochino la faccia. Insomma, si era accorta del disastro che aveva fatto, e quindi per evitare di lasciare tutto impunito, diciamo, senza neanche una piccola squalifica, si è optato per questo patteggiamento di 3 mesi. È abbastanza ridicola questa cosa, però alla fine, per come sarebbe anche potuto andare, sicuramente meglio così che una squalifica di 2 o 3 anni, che avrebbe, diciamo, tagliato le gambe al nostro tennista. Speriamo che lui non ne risenta, ma non penso sia il caso di Sinner, che mentalmente ha dimostrato di essere il più forte nel circolo, insomma, tennistico, e quindi ci auguriamo che a maggio potremo commentare la sua vittoria del Roland Garros. Quantomeno guardiamo il lato positivo: per 3 mesi non ne parleremo più, dato che abbiamo sempre parlato di Sinner da quando è iniziata la stagione di Beep Sport, visto che ogni settimana ha vinto qualcosa.
E... era l'unico modo per farci smettere di parlare.
E in ultimo, per concludere questa prima parte della puntata, ieri è stata presentata la Ferrari. È stata presentata la Ferrari, c'era grandissima attesa dietro la presentazione della nuova monoposto. Quest'anno i due piloti, Leclerc e Hamilton, sicuramente promettono bene. Ci auguriamo che questo possa essere l'anno buono, perché ormai il Mondiale Piloti manca dal 2007, l'anno scorso siamo andati molto vicini al Mondiale Costruttori, purtroppo ci siamo dovuti arrendere all'ultima gara ad Abu Dhabi, Mondiale Costruttori poi vinto dalla McLaren. Ci auguriamo però che questo possa essere l'anno buono. Insomma, le premesse per una buona stagione ci sono tutte: i piloti, la macchina sembra andare veloce, c'è un'atmosfera anche proprio di entusiasmo in tutto l'ambiente Ferrari. Oggi Leclerc e Hamilton sono scesi in pista a Maranello e c'erano tantissima gente ad accogliere i due piloti, a far sentire anche la vicinanza di noi tifosi della rossa, per sperare che questo possa essere finalmente l'anno del ritorno a una vittoria, che poi sia Mondiale Piloti o Costruttori. Ci auguriamo che la Ferrari torni a vincere, torni a dominare come un tempo. E quindi quindi adesso siamo giunti alla seconda parte della puntata in cui andiamo a intervistare Massimiliano Perna, che adesso avrà l'occasione di presentarsi. Innanzitutto lo ringraziamo per aver deciso di spendere due parole e fare una chiacchierata insieme a noi. E Massimiliano Perna, che di solito gli ascoltatori di Young Radio lo sentono nella rubrica dedicata al magazine, e che oggi è qui con noi in veste di addetto stampa dell'Ortigia Siracusa, che è una squadra di pallanuoto che milita in Serie A. E quindi ti ringraziamo ancora per essere qui con noi e scambiare due chiacchiere, e ti chiediamo di presentarti.
Grazie a voi. Grazie a voi, buonasera ragazzi, grazie a voi per l'invito. Io sono, appunto, come dicevi tu, sono l'addetto stampa dell'Ortigia di Siracusa, sono un giornalista e ho fatto tante cose nella mia vita, però poi negli ultimi anni sono diventato, appunto, addetto stampa. Mi occupo di curare la parte dei rapporti con la stampa e la comunicazione in generale per questa società, che è una società storica nata nel 1928 e che adesso negli ultimi anni, soprattutto già in passato, ma negli ultimi anni è tornata in alto, avendo raggiunto il terzo posto in più occasioni, e poi giocando le coppe, sia la Champions in un caso, ma l'Eurocup tutti gli anni, quindi prende anche quest'anno, no? Siamo appena usciti, però insomma è una squadra di livello europeo, ecco, e quindi c'è tutto un tipo di lavoro da svolgere, ed è anche molto appassionante.
E quindi adesso ti chiediamo, come prima domanda, se puoi raccontarci nel dettaglio come funziona il tuo lavoro. Quindi tu sei addetto stampa, ti occupi del rapporto che ha la società con la squadra, con la stampa. Ecco, se puoi spiegarcelo un pochino più approfonditamente, per capire anche come funziona questo rapporto di mediazione, che magari tendenzialmente non si vede tanto in TV, ma è una cosa che sta un pochino più dietro le quinte.
Sì, io sono, diciamo, il tramite fra la squadra e il mister da un lato e la società dall'altro, e il mondo esterno, quindi non soltanto la stampa ovviamente, ma anche la parte dei tifosi, le istituzioni, perché tutte le notizie che vengono fuori dal mondo Ortigia, quindi dalle interviste ai risultati, i resoconti delle partite, i tabellini, tutto quello che riguarda il momento partita, prepartita e post partita, lo svolgo di fatto io. Oltre a questo curo anche la parte di trasmissione delle telecronache, cioè io mi occupo anche di fare la telecronaca delle partite interne dell'Ortigia, quindi quando l'Ortigia gioca in casa noi offriamo un servizio di broadcast, in questo momento gratuito tra l'altro, e quindi faccio la telecronaca. Insieme a me c'è di solito un ex giocatore, un ex allenatore che fa il commento tecnico, insomma come funziona anche negli altri sport. Il lavoro è molto intenso, nel senso che tutto quello che fa la squadra lo segui, vivi a contatto con loro ogni giorno, quindi frequenti ovviamente la piscina, e molto spesso capi di partire in trasferta con loro quando ci sono grandi eventi come semifinali o Final Six o finali o Final Eight, insomma si parte e si racconta in tempo reale quello che accade. E si preparano i comunicati stampa, si programmano tutti i post della settimana, quindi sulle partite, si informa il pubblico sulle dirette, si gestisce il rapporto con la stampa, nel senso che si gestiscono gli accrediti, si manda il comunicato stampa pre e post partita, o quando c'è una notizia da dare si comunica alla stampa. Gli accrediti sono, per chi non lo sapesse, ma è abbastanza chiaro, i giornalisti vengono invitati, chi vuole partecipare a raccontare e raccontare la partita per lavoro, ovviamente lo accreditiamo, lo facciamo entrare gratuitamente nell'area stampa. Quindi si gestisce un po' tutto questo mondo, e poi da parte mia faccio anche, appunto, la parte di social media manager, quindi vado anche a curare i canali social, essenzialmente Instagram e Facebook, oltre al sito web, che ovviamente curo anche quello.
Beh, quindi ti occupi, diciamo, di questa società anche a 360 gradi. E quindi da quanto tempo lo fai? Da quanto tempo hai iniziato a collaborare con l'Ortigia?
Allora, ho iniziato a marzo del 2019, ero rientrato dopo anni che, insomma, avevo vissuto a Milano per 8 anni, sono rientrato e l'altro addetto stampa è andato via, stavano cercando addetto stampa, sapevano che io, lo sanno che sono un appassionato di pallanuoto, mi conoscevano, mi hanno chiamato. Io, per me è stata una chiamata bellissima, perché sono sempre stato un tifoso dell'Ortigia sin da bambino, quindi poter lavorare e diventare parte della società e stare a stretto contatto con la squadra, per me è stato come realizzare un piccolo sogno, che continua, insomma, sono, contento di essere ormai da 6 anni praticamente una delle voci dell'Ortigia.
Quindi diciamo che è stata sia una grande opportunità lavorativa che ti è capitata, sia comunque una passione che volevi, cioè un sogno che volevi in qualche modo realizzare.
Diciamo. Sì, più un sogno, perché sì, lavorativamente parlando, chiaramente per capirci la pallanuoto non è il calcio, quindi è uno sport, certo, purtroppo, perché uno degli sport più medagliati a livello olimpico ancora è considerato come uno sport dilettante, con tutto il rispetto ovviamente dello sport a livello dilettantistico, ma poi però i costi sono importanti, quindi non è un lavoro con il quale si può vivere. Quindi io lavoro, faccio questo lavoro, ma faccio il giornalista, ne faccio anche altri ovviamente, quindi è più un sogno, una grande passione, e senza passione per i ritmi che ti dà questo lavoro non si potrebbe mai fare, perché voi dovete pensare che si gioca praticamente ogni 3 giorni, quindi c'è un lavoro immenso da fare, si gioca il sabato sempre, a volte ora questa settimana giocheremo di domenica, tra l'altro contro la squadra più forte al mondo, che è la Prorecco, e giocheremo domenica alle 12, faremo, quindi ci sarà da andare a fare telecronaca, da fare, da lavorare, e quando ci sono le coppe o l'infrasettimanale si pretende tutto l'anno, si gioca anche il mercoledì, insomma è un lavoro pesante, richiede una enorme passione, quindi non penso che difficilmente potrei farlo se non fossi un appassionato di questo sport, certo, e di questa squadra.
Sì, hai citato appunto la passione, ma questa passione da dove ti è nata? Cioè, perché hai scelto proprio la pallanuoto?
Perché da piccolo, questa è una città nella quale la pallanuoto, quando ero piccolo soprattutto, viveva un grande momento, perché era il momento in cui l'Ortigia da squadra che negli anni 70 era nelle serie minori, in serie B, negli anni 80 è arrivata poi in serie A1 e ha cominciato pian piano mettendo in piedi con Romolo Parodi, che è stato un grande allenatore che è morto proprio pochi giorni fa purtroppo. Romolo ha cambiato, è un signore, un allenatore ligure, un ex giocatore che ha cambiato la società, e in quegli anni ha formato un gruppo di giovani che poi hanno cominciato a costruire una squadra vincente che è arrivata fino alle semifinali scudetto, giocando contro formazioni molto più blasonate all'epoca, e quindi io sono cresciuto con questa passione, perché poi la cittadella dello sport, il luogo nel quale si trova la piscina, era un luogo che frequentavo, io nuotavo, anche se poi giocavo anche a pallone ed ero purtroppo bravo anche a giocare a pallone, quindi poi ho fatto una scelta, ma sono cresciuto anche con molti ragazzi che hanno poi giocato a pallanuoto, quindi insomma poi sono stato sin da piccolo un tifoso, andavo a vedere le partite, all'epoca giocavano appunto Sandro Campagna, che è l'attuale allenatore della nazionale di pallanuoto, e Paolo Caldarella, che è un altro campione olimpico anche lui, che è morto purtroppo anni fa in un incidente stradale, e loro due hanno vinto le Olimpiadi nel 92, quindi insomma sono due simboli anche della nostra città, della nostra società, per cui è un percorso lungo che viene da lontano, quando ero bambino.
E quindi prima hai detto che purtroppo, nonostante la nazionale di pallanuoto sia una delle più medagliate, in Italia non è uno sport molto popolare, ed è anche per questo che noi abbiamo deciso di parlarne e cercare di approfondirlo un po' per farlo conoscere anche a più persone possibili. Quindi tu che lo vivi a 360 gradi, come hai prima detto, cerca di convincere i nostri ascoltatori, spiega perché dovrebbero iniziare a seguire questo sport, quali sono le emozioni che regala, quali sono le cose belle per cui uno dovrebbe mettersi davanti alla TV e guardare una partita di pallanuoto.
Ma la pallanuoto è uno sport bellissimo, perché è uno sport, intanto è uno sport durissimo, è molto difficile da fare, perché richiede grande sacrificio e grande sforzo fisico. È uno sport che comunque può sembrare complicato per le regole, in realtà poi le regole sono, insomma, si comprendono, nel senso che a poco si comprendono. E poi banalmente la regola più importante è quella di far gol, quindi come diciamo il calcio e come qualunque altro sport che abbia delle porte, alla fine si può guardare anche se non si capiscono le singole regole piccole, poi quello che conta è il risultato, e quello è molto facile. È uno sport bello perché è uno sport che, a differenza di tanti altri, ancora mantiene una certa autenticità, e soprattutto è uno sport che fino all'ultimo momento ci sono partite che non possono cambiare in un attimo, perché è uno sport che, avendo molto dispendio fisico, può vivere di momenti improvvisi. Non so, i tempi durano 8 minuti di gioco effettivo, e sono quattro tempi, quindi può capitare che magari la squadra che al terzo tempo è avanti di 3-4 gol, 3 gol, abbia un crollo nel quarto tempo, quindi quegli 8 minuti sono un'eternità per chi sta in acqua, perché considerate che ogni azione non ha la velocità del calcio, quindi sono molto veloci le azioni, ma non fai i capovolgenti di fronte e ti uccidono, perché nuotare avanti e indietro non è come correre, e quindi può succedere un po' di tutto. Le partite si riaprono all'ultimo momento. Ci sono ovviamente dei difetti in questo sport, ma sono difetti legati alla gestione, questo lo abbiamo visto tante cose, vanno formati meglio gli arbitri, ora sta cambiando nuovamente il regolamento, verrà rimpicciolito il campo ulteriormente, quindi sarà ancora più veloce e spettacolare, vedremo cosa succederà, però ecco, è uno sport che io vedrei, ho sempre visto volentieri anche prima di mettermi a giocare, è sempre stato uno sport che mi ha appassionato, perché ci sono tanti gesti tecnici veramente belli, se uno pensa che vengono fatti in acqua con le mani e puntando tutto sulla forza delle gambe, sul movimento, se si entra in confidenza un po' con questo sport non è male. Poi c'è un problema, ci sono dei dislivelli in Italia, però questo, perché abbiamo appunto squadre molto più forti, perché hanno molte più risorse, quindi c'è un po' di squilibrio, cioè tra la prima, non accade come nel calcio, cioè la prima con l'ultima difficilmente pareggia o perde, ecco, anzi quasi mai, per non dire mai, quindi questo è l'unico difetto. Però quando guardate partite fra squadre che si equivalgono, sono partite bellissime ed emozionanti, me ne ricordo diverse.
Ok, quindi hai parlato di quelli che sono gli aspetti positivi, e parlando invece degli aspetti negativi hai sottolineato come uno dei problemi sia la gestione anche dal punto di vista arbitrale, per cui colgo la palla al balzo e ti chiedo anche un'opinione su quanto accaduto quest'estate alle Olimpiadi, l'episodio che ha visto protagonista la nostra nazionale maschile di pallanuoto, che purtroppo è uscita ai quarti di finale, diciamo non con poche polemiche.
Beh sì, quando mi parlo di gestione, io parlo di gestione in generale, che poi si ripercuote anche sugli arbitri, cioè questo discorso che facevo all'inizio, se viene considerata dilettantistica e viene gestita come fosse uno sport dilettantistico, senza investimenti, perché poi anche le gestioni societarie sono complicate, perché le piscine costano parecchio quando sono comunali, e quasi tutte sono comunali, difficilmente abbiamo in Italia piscine private. Che diciamo che hanno squadre di pallanuoto in Serie A, quindi i costi sono importanti. Quello che è successo in estate è inaccettabile alle Olimpiadi. Tra l'altro è successo a un ragazzo che conosco bene, perché è cresciuto con noi qui all'Ortigia prima di andare a Recco, è arrivato qua che aveva 15 anni, è entrato che già ancora non aveva mai esordito in nessun campionato senior, lo abbiamo capito subito, si vedeva subito che era un talento impressionante. Francesco Condemi ora è da 2 anni, questo è il secondo anno che ha Recco, ma ha fatto tanto con l'Ortigia, quindi sappiamo anche il ragazzo che ragazzo è, cioè una persona enormemente corretta e sportiva in acqua. Ha subito un'ingiustizia l'Italia, perché non solo per l'arbitro, che può anche essere tratto in inganno da un movimento, dalla finta del giocatore che difende, che magari butta indietro la faccia perché è stato colpito, ma il VAR ha visto chiaramente che, insomma, se uno, chi gioca a pallanuoto, e questo è una delle cose da capire, quando tira il braccio deve fare questo movimento, cioè va all'indietro e poi deve andare a sbattere sull'acqua. Se davanti si mette il difensore non è mai fallo, nel senso che il difensore deve spostarsi, il giocatore non può togliere il braccio quando sta tirando, perché è un discorso fisico.
Certo.
Per cui è una follia quella che è successa, ed è ancora più assurdo che sia stata una squalifica. Ora, al di là delle reazioni che possono esserci state dopo la partita, sicuramente qualcosa è successo, perché altrimenti non avrebbero dato una squalifica, però 6 mesi di squalifica dopo quello che ha subito l'Italia sono un po' tanti, e questo per quanto riguarda noi che viviamo questo sport, ma anche i giocatori, insomma, è sembrato un po' un modo proprio per non pubblicizzare bene questo sport. Ecco, ha ferito quello sport e l'ha reso ancora meno credibile da questo punto di vista.
E invece un'ultima cosa che vogliamo chiederti, da quando lavori come addetto stampa, un momento, comunque un'emozione che hai provato che magari non avresti potuto provare in un altro modo, o che dici davvero meno male che faccio questo lavoro perché ho potuto provare appunto questa emozione?
Ce ne sono tante, ve le dico tre rapidamente. La prima, quando l'anno in cui sono arrivato è stato acquistato il portiere più forte nella storia della pallanuoto, che era il mio idolo assoluto, che è Stefano Tempesti, ed è arrivato proprio quell'anno, quindi immaginate voi il vostro idolo che arriva e tu sei quello che deve accoglierlo, che deve parlare con lui, che deve, insomma, si crea un rapporto anche di amicizia, ed è una cosa di cui vado fiero perché è una cosa molto bella. Lui ancora gioca ad altissimi livelli nonostante l'età, perché ha 46 anni, che sta per compiere 46 anni, ancora è a livelli altissimi. Poi le due emozioni più grandi sono state: la prima volta ci siamo qualificati in Champions League nel preliminare, quando all'ultimo secondo abbiamo fatto il gol della qualificazione, e poi subito dopo Stefano ha parato il pallone che ha salvato il risultato. E un altro, il più bello, quello che poi ci ha fatto anche un po' girare sui canali nazionali, è stata la vittoria della semifinale di Coppa Italia contro il Brescia. Io ero lì a Genova con la squadra, considerate nella pallanuoto da per 16 anni Recco e Brescia hanno fatto finale scudetto e finale Coppa Italia, quindi è solo una volta ha vinto il Brescia lo scudetto, poi ha sempre vinto il Recco, quindi era come dire, come una cosa impensabile. Ci hanno definito un po' l'Atalanta della pallanuoto all'epoca, perché abbiamo un po' come l'Atalanta ha vinto l'Europa League, noi siamo riusciti a battere il Brescia, andare in finale con Recco, e abbiamo perso di soli due gol nell'ultimo minuto, quindi è stata una grande gioia, un grande orgoglio arrivare secondi in questo sport. È come vincere un trofeo praticamente, perché è quasi impossibile poter sovvertire gli equilibri, e quindi sono state due emozioni immense, tre emozioni immense.
E allora, come ultima curiosità mia personale che mi è venuta in mente mentre stavi rispondendo a quest'ultima domanda, ti chiedo: qual è il rapporto che si instaura tra chi si occupa della stampa, magari tra il giornalista e i giocatori, se è appunto un rapporto di amicizia, perché comunque poi il giornalista certe volte è anche quello che deve fare la domanda scomoda dopo la partita, che magari deve fare il titolo, cioè, però che tipo di rapporto, ecco, hai instaurato tu con i giocatori anche in generale? Qual è il rapporto che si sta avendo?
È chiaro che l'addetto stampa ha un rapporto diverso rispetto al giornalista, perché io comunque quando faccio i comunicati stampa o gli articoli sul web sono sempre articoli che prende il punto di vista della società, quindi però sì, è un'osservazione giusta, si pesano le parole, e quindi quando si scrive chiaramente un testo, se sai che un giocatore dei tuoi ha giocato malissimo, comunque cerchi di non farlo notare o pesare, perché sarebbe ingiusto. E così uno non deve mai essere esaltato chi fa una gran partita, perché quella dopo potrebbe fare una brutta partita, e se lo esalti poi lo devi anche non esaltare, quindi questo mi è stato insegnato quando ero piccolo, i primi anni che facevo il giornalismo. E il rapporto è un rapporto di fiducia, assolutamente di fiducia e di rispetto reciproco, poi con alcuni si lega di più ovviamente, magari quelli meno giovani, perché io sono più grande, ho 45 anni, quindi magari con i ragazzi di 20 anni ci leggo, però non è diverso, loro fanno la loro vita, escono da di loro. Però la cosa molto bella è che poi io stando in piscina e a volte giocando, allenandomi anzi tutti i giorni dove si allenano loro, nella stessa piscina, quindi in acqua, poi spesso capita che ci si ferma a fare due tiri e quindi si familiarizza anche in questo modo, c'è la battuta, però sono bravissimi ragazzi che faticano e lavorano tutti i giorni, e veramente è anche molto facile per me entrare in rapporto con loro, perché sono un bel gruppo di persone prima che di giocatori.
Perfetto, allora ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui, aver scambiato due chiacchiere con noi, ti auguriamo una buona serata innanzitutto, e poi anche un buon proseguimento di stagione per l'Ortigia, che guardavo si trova in questo momento al sesto posto in campionato.
Siamo ottavi, ma il calendario è un po' particolare, adesso speriamo di recuperare da partire non da questa domenica che giochiamo con Recco, ma da quella dopo, quindi poi ci sarà un calendario di partite alla nostra portata e puntiamo almeno al quinto posto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di problemi e di sfortuna e di infortuni vari, quindi è un anno particolare.
Ok, allora grazie mille per aver deciso di essere qui e di scambiare due chiacchiere con noi, e buon proseguimento di stagione.
Grazie a voi, grazie per lo spazio dato alla pallanuoto, è molto importante, fatelo spesso, grazie, una buona serata.
Grazie e buona serata. Adesso siamo in chiusura, ringraziamo ancora Massimiliano Perna, vi ricordiamo che potete ascoltarci su youngready.it e su tutte le piattaforme podcast, e non ci resta che darvi appuntamento alla prossima puntata.
Avete ascoltato VIP Sport, un podcast di VIP Network, scritto e condotto da Denis Calò e Michele Viscardi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristiana Lacqua.